ਹੈਲੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਓ ਹੈਲੋ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ 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 ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਦਵੀਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਰਗੀ
Il 6 maggio 1937, alle 19:25, il dirigibile tedesco Zeppelin LZ-129 Hindenburg, fiore all'occhiello dell'aeronautica del Terzo Reich, prese fuoco per ragioni mai completamente chiarite, mentre cercava di attraccare al pilone di ormeggio della stazione aeronavale di Lakehurst, nel New Jersey. Nel disastro morirono 35 delle 97 persone a bordo e fu la fine di un'epoca. In quei 40 secondi in cui il dirigibile veniva consumato dalle fiamme, si decretò la fine dell'era del trasporto aeronavale su dirigibili e mentre tutto il mondo assisteva a quelle immagini terrificanti, la fiducia nell'infallibilità della tecnologia umana non fu più la stessa. Da allora, il disastro dell'Hindenburg fu il simbolo stesso di come anche la più perfetta macchina prodotta con la migliore tecnologia dagli ingegneri della nazione più avanzata al mondo può disintegrarsi in meno di un minuto per un piccolo ma letale errore. Esattamente 80 anni dopo, nel 2017, Nathan Anderson, un laureato in affari internazionali all'Università del Connecticut, è nel suo piccolo appartamento di Manhattan, un appartamento di cui riesce a malapena a pagare l'affitto. Manhattan ha un talento eccezionale e lo ha scoperto lavorando per la FactSet Research Systems, un'azienda che analizza e fornisce dati per aiutare gli investitori a prendere le proprie decisioni. Durante questa esperienza ha scoperto che quando le aziende vengono analizzate, spesso queste operazioni sono svolte con tecniche di ordinaria amministrazione, come si dice, e in modo piuttosto standard e prevedibile. Questo però fa sì che se un'azienda vuole apparire diversa, più ricca, più promettente, più solida di quello che è, sia abbastanza facile ingannare questi meccanismi e far vedere agli analisti solo gli indicatori che si sa già verranno presi in considerazione, nascondendo sotto il tappeto tutto il resto. Nathan ha anche capito che questo è un fenomeno estremamente pericoloso, che rischia di indirizzare enormi capitali verso aziende che non meritano investimenti, ma che attraggono gli investitori ingannando abilmente le procedure di analisi standard. Ed è a questo punto che Nathan decide di fondare la sua azienda, con la sede proprio nel suo piccolo appartamento di New York, un'azienda al cui scopo sarà di indagare e scoprire piccoli, grandi ed enormi disastri causati dall'eccessiva fiducia che gli uomini tendono a riporre nelle grandi aziende, nelle istituzioni finanziarie, nei colossi industriali, che però a volte possono avere i piedi d'argilla, generando delle bolle speculative, dei palloni finanziari gonfiati artificialmente dall'aspetto solidissimo e maestoso, ma pronti ad esplodere e a disintegrarsi in pochi secondi. Ed è per questo che quando Nathan deve pensare ad un nome per la sua nuova azienda, non riesce a pensare ad un nome migliore di Hindenburg. Ma cosa fa la Hindenburg di preciso? La Hindenburg è un'azienda che attacca altre aziende, ne scova i punti deboli e cerca di farle saltare in aria. Dal punto di vista delle aziende attaccate, quello che fa la Hindenburg è poco etico, forse addirittura immorale, ma per gli esperti di Wall Street, quello fornito dalla Hindenburg è un servizio prezioso che serve a individuare e ad esporre le compagnie gonfiate che cercano di attirare capitali senza offrire le necessarie garanzie che questi capitali vengano messi a frutto, anzi, magari usando quei capitali per attrarne altri in giganteschi schemi di espansione dietro cui c'è poco o nulla e che prima o poi sono destinati ad esplodere vaporizzando milioni o miliardi di dollari. C'è chi vede la Hindenburg come un avvoltoio pronto a colpire e affondare le aziende in difficoltà e chi invece la ritiene un'azienda che salva gli investitori dal buttare soldi in piccole e grandi speculazioni fini a se stesse. Ma comunque decidiate di pensarla, c'è una cosa che è fuori discussione. La Hindenburg è terribilmente brava nel fare quello che fa, distruggere le aziende e trarne profitto. Nathan Anderson potrebbe essere descritto un attivista dello short selling, le vendite allo scoperto. espone discrepanze contabili e presunti illeciti in rapporti dettagliati che i giornalisti citano ampiamente nei loro articoli e che spesso stimolano indagini governative, il tutto con l'obiettivo di spingere gli investitori a vendere le proprie partecipazioni. In genere lavora a stretto contatto con ricchi investitori che piazzano insieme a lui scommesse allo scoperto sulle aziende oggetto delle indagini. Forse chi segue Mirabilia ha ascoltato le puntate su temi finanziari e lo sa già, ma è utile ricordare cos'è una vendita allo scoperto, detta anche short selling, sul mercato azionario. Il concetto è molto semplice, ma va fatta una premessa. Oltre a essere comprate e vendute, le azioni di borsa possono essere anche prestate. Il prestito avviene con queste regole. Chi prende in prestito le azioni pagherà un interesse per il tempo in cui le detiene e potrà restituirle in qualsiasi momento. Quindi, se io ti presto 1000 azioni che valgono 10 dollari l'una, anche se il loro valore cambia di molto durante il prestito, tu me le devi semplicemente restituire con interesse concordato. Io non posso rifiutarmi di prenderle indietro e siamo a posto così. Io non ti devo nessuna differenza, né tu la devi a me. Ma questa pratica apre uno scenario interessante. Se io ti presto le 1000 azioni che valgono 10 dollari l'una, tu le puoi vendere subito, da qui il termine short, incassando 10.000 dollari. Se poi le azioni scendono di valore, per esempio a 8 dollari, tu puoi comprare altre 1000 azioni uguali, questa volta però a 8.000 dollari, e restituirmi quelle, guadagnando, al netto degli interessi, 2.000 dollari. Il gioco è semplice, ti fai prestare una cosa che vale 10, la vendi, poi la ricompri a 8 e mi restituisci quella, ed ecco che hai realizzato 2 punti di guadagno. Perché il gioco funzioni, però, quella cosa deve scendere di valore. Se sale, invece di un guadagno, avrai una perdita, perché le azioni che ti ho prestato te le sei vendute e ora devi andare sul mercato a ricomprarle per restituirmele, ma ora costano di più e quindi ci rimetterai. Vendere allo scoperto, quindi, è una buona strategia solo se si ha la ragionevole certezza che le azioni che ci facciamo prestare scenderanno. Ed è esattamente quello che fa la Hindenburg, perché nel momento in cui inizia una delle sue meticolose indagini per scoprire le magagne di una società e le trova, si fa prestare delle azioni di quella stessa società e le vende allo scoperto. Poi pubblica un report in cui queste magagne sono esposte, le azioni crollano e la Hindenburg può ricomprarle ad un prezzo molto più basso per restituirle al prestatore, ricavando un ottimo profitto. Ed è per questo che molti investitori si accodano alle indagini della Hindenburg, come pesci che seguono uno squalo. Sanno che quando la preda verrà divorata, ce ne sarà per tutti. Per anni la Hindenburg ha messo nel mirino dozzine di compagnie, per la maggior parte piccole e basate negli Stati Uniti. Mediamente, dopo un report della Hindenburg, le azioni della compagnia oggetto del report perdono circa il 15% il giorno immediatamente successivo alla pubblicazione del report e il 26% nei 6 mesi successivi. La Hindenburg oggi impiega una dozzina di persone in tutto. Preferisce essere conosciuta come una società di ricerca forense che opera con capitale proprio. Tuttavia, in progetti precedenti ha assunto partner come investitori che si avvantaggiano dall'arrivo di una bomba di Hindenburg prima che esploda. Joshua Mitz, professore di diritto societario e dei valori immobiliari presso la Columbia University, afferma che è molto comune che i venditori allo scoperto attivisti abbiano dei partner che prendono posizione per loro conto. I partner di solito ottengono una visione anticipata della ricerca in modo da poter posizionare i loro short. Se la manovra ha successo, Hindenburg prende una parte dei profitti. Forse l'esploit più noto del passato di Hindenburg è stato un rapporto del settembre 2020 su Trevor Milton, il fondatore dell'azienda produttrice di camion elettrici Nikola Corp. Anderson affermava che la Nikola aveva fatto affermazioni fraudolente sui progressi della sua tecnologia per ottenere accordi con le più importanti aziende automobilistiche, tra cui la pubblicazione di un video di un camion in movimento, che Hindenburg ha scoperto stava semplicemente andando in discesa col cambio in folle. In ottobre Milton è stato dichiarato colpevole di aver frodato gli investitori. Dopo questo colpo per la Hindenburg, che ha sempre cacciato pesci medio-piccoli, era giunto il momento di fare il colpo davvero grosso e attaccare uno dei pesci più giganteschi che nuotano nel turbolento oceano della finanza, l'impero di Gautam Adani, l'uomo più ricco dell'India e dell'Asia, uno tra i più ricchi al mondo, questo almeno fino all'arrivo di Hindenburg. È il 2 febbraio 2023. Gautam Adani è appena apparso in un video online rassicurando i propri investitori. Andrà tutto bene, dice. Da giorni le azioni della società del suo potente conglomerato Adani Group sono in caduta libera. Il crollo è stato innescato da un rapporto schiacciante pubblicato da una short seller attivista statunitense e il suo nome è proprio Hindenburg. Hindenburg ha incolpato Adani di aver messo in atto niente meno che la più grande truffa della storia delle aziende, con una raffica di accuse sui prezzi delle azioni artificialmente gonfiati e su giochi contabili molto discutibili. Il gruppo Adani ha smentito con decisione, ma gli investitori non hanno aspettato per decidere chi avesse ragione. In una sola settimana il valore di mercato complessivo di un gruppo di società collegate a Adani nei settori dell'energia e dell'edilizia ha perso oltre 90 miliardi di dollari. Adani, nel video, ha confermato le pessime notizie della sera precedente. A causa del forte calo del prezzo delle azioni, la sua società di punta, la Adani Enterprises, avrebbe annullato la recente vendita pubblica di nuove azioni. È stata una implicita ma sbalorditiva ammissione del colossale danno alla sua attività. Ma, ha detto Adani, di certo i suoi investitori non avrebbero vacillato nel loro sostegno. Il breve discorso aveva un'aria solenne, che rifletteva l'improvvisa incertezza non solo sulla Adani Group, ma anche sulle aspirazioni dell'India a una rapida crescita e al potere economico globale. È strano vedere un uomo d'affari incredibilmente ricco e potente, con profondi legami con l'elite politica indiana, che non riesce a contenere i danni provocati da una minuscola azienda newyorkese. Eppure è proprio questo l'effetto Hindenburg: rivelare al mondo la falla che fa crollare castelli di carte colossali, scagliare il sasso che, colpendo nel punto giusto, abbatte i giganteschi Golia della finanza. Le parole di Adani nel video, infatti, non sono bastate. All'apertura dei mercati, quella mattina a Mumbai, le azioni delle società Adani sono crollate di nuovo. Al tramonto, le sue perdite personali, dopo la breve relazione, ammontavano a 58 miliardi di dollari, quasi la metà del suo patrimonio. Non era più l'uomo più ricco dell'Asia e nemmeno dell'India. La situazione ha anche messo a nudo un divario, a volte enorme, tra il mondo aziendale indiano e i centri finanziari di Londra e New York. Quando il 24 gennaio è stato pubblicato il rapporto Hindenburg, pochi in India si aspettavano un impatto così violento. Alcune delle accuse riecheggiavano dubbi già noti. Negli ambienti finanziari si mormorava già da tempo delle sconcertanti finanze di Adani Group e una manciata di giornalisti indiani aveva scritto di curiosi affari all'interno del conglomerato, avendo però poche prove in merito, tutte puntualmente smentite dal gruppo. Il rapporto di Hindenburg, invece, ha avuto una risonanza completamente diversa, anche a causa del recente successo ottenuto nello smascherare la Nicola Corporation. Il documento, di 100 pagine, che ha richiesto 2 anni di lavoro, contiene molte accuse, ma quelle principali sono che persone vicine ad Adani hanno usato una rete di oscure società di comodo offshore per comprare e vendere azioni delle sue aziende e gonfiarne i prezzi, per iniettarvi fondi in modo da farle sembrare più solvibili. Secondo Hindenburg, facendo apparire le aziende di maggior valore, Adani Group avrebbe potuto attrarre più investimenti o contrarre più prestiti garantiti dalle azioni. Il rapporto riporta anche fedelmente che al momento della sua pubblicazione Hindenburg aveva posizioni short sulle obbligazioni di Adani Group negoziate negli Stati Uniti e sui derivati non negoziati in India e avrebbe quindi potuto guadagnare se gli investitori fossero fuggiti dal gruppo Adani. La replica di Adani Group afferma che il rapporto è pieno di accuse stantie e infondate da parte di un venditore allo scoperto che cerca di ottenere un guadagno illecito. Per non essere da meno, in quanto a lunghezza, la risposta di Adani con le appendici ha superato le 400 pagine. Accettiamo le critiche, ha dichiarato al canale TV Business Today Yogeshinder Singh, direttore finanziario del gruppo, ma non possiamo accettare le bugie. L'8 febbraio 2023 la perdita totale per le società Adani ammontava a 109 miliardi di dollari. Il loro valore era di circa 236 miliardi di dollari prima di Hindenburg. Dopo la pubblicazione del rapporto, il legislatore Mahua Moitra ha scritto alla principale autorità di regolamentazione dei titoli indiana chiedendo di indagare su Adani Group. L'impatto di questa storia in India è stato talmente grande da essere quasi incalcolabile. Questo perché, a differenza di alcuni dei recenti bersagli di Hindenburg, produttori di veicoli elettrici, applicazioni per il gioco d'azzardo e un'attività rivolta ai mormoni che secondo Hindenburg potrebbe essere uno schema Ponzi, l'impero di Gautam Adani è un enorme e onnipresente colosso industriale. Il carbone, estratto dalle miniere di proprietà di Adani, viene spedito attraverso i suoi porti e le sue ferrovie per poi essere trasportato nei forni delle sue centrali elettriche. L'elettricità prodotta corre sulle sue linee di trasmissioni fino alle case costruite con il cemento prodotto dal suo gruppo, dove la gente prepara la cena su fornelli alimentati dal gas Adani con olio da cucina, cereali e mele forniti dalla distribuzione alimentari del gruppo Adani. Più tardi, ai tavoli delle loro cucine, i consumatori indiani potrebbero discutere delle vacanze imminenti, scegliendo i voli tra gli aeroporti del gruppo Adani o scorrere sui loro cellulari le foto archiviate nei grandi data center informatici di Adani. Nessun altro individuo nella storia moderna dell'India ha costruito una tale presenza in così tanti settori dell'economia in così poco tempo. Gautam Adani ha 60 anni, è un uomo che parla a bassa voce e che per la maggior parte della sua carriera ha evitato la pubblicità. È nato ad Ahmedabad, un polo industriale del Gujarat, nell'India occidentale, settimo di 8 figli. Suo padre era un commerciante di tessuti, sua madre una casalinga. Ha trascorso 6 mesi al college di Mumbai e ha abbandonato gli studi per lavorare come selezionatore di diamanti. Qualche tempo dopo è tornato nella sua città natale per gestire un'azienda di materie plastiche di proprietà di uno dei suoi fratelli. Nel 1988 ha fondato una società di trading di materie prime. Dopo qualche anno ha ottenuto un contratto per la gestione di un porto nel Gujarat, entrando così nel settore delle infrastrutture. Sono poi seguite incursioni nel settore del carbone, degli oli alimentari, delle centrali elettriche e molto altro ancora. Adani è stato un pilastro della campagna Make in India del primo ministro Narendra Modi, che mira a sviluppare le infrastrutture e la produzione del paese. Anche Modi proviene dal Gujarat e i due sono stati vicini fin dai primi anni 2000. Ciò che Modi ha sostenuto politicamente, Adani lo ha costruito industrialmente. Quando nel 2020 si è verificata un'impennata globale del valore delle azioni e di altri beni, le quote delle società del gruppo Adani sono aumentate in modo stratosferico e hanno continuato a salire anche nel 2022. Hanno fatto salire Adani, il principale azionista, nell'indice Bloomberg Billionaires fino a un patrimonio netto di 150 miliardi di dollari, secondo solo a Elon Musk. Ma alcuni erano scettici. Le valutazioni elevate dalle sue aziende sfidavano la logica finanziaria. Il numero di azioni che potevano essere liberamente scambiate da investitori esterni, per ragioni che in parte sono dovute alle grandi quote di proprietà di Adani, era relativamente basso. Tale scarsità significa che un titolo non è veramente affidabile, perché è nelle mani di pochissime persone e può quindi subire fortissime oscillazioni. I fondi comuni di investimento indiani hanno evitato in larga misura di investire in queste società, che hanno quindi ricevuto una minore attenzione da parte degli analisti azionari. La base dell'impero di Adani è costituita da un gruppo di 10 società quotate in borsa, circondate da una vasta rete di entità strettamente controllate. Questo tipo di conglomerato a controllo familiare è da tempo comune in India. La capacità di spostare i profitti e il personale all'interno del gruppo per sostenere le aziende in difficoltà o costruirne di nuove le rende molto resistenti. Il nome di una famiglia importante può anche aprire delle porte che normalmente rimarrebbero chiuse. Ma questi imperi possono anche diventare opachi e complessi. Regole non dette, dinamiche familiari possono influenzare il loro governo e le decisioni operative in modi che possono essere sconcertanti o terrificanti per gli investitori esterni. In altre parole, questi colossi, nelle mani di pochissime persone, sono come delle monarchie assolute, in balia delle decisioni incontestabili e a volte imprevedibili dei loro re, e non c'è nessuno che possa contenere eventuali errori che un gruppo ristretto di persone, o una sola persona a volte, possono improvvisamente commettere. Adani ha sempre cercato apertamente di collegare il destino delle sue aziende a quello dell'India. A novembre Adani Enterprises ha annunciato che avrebbe venduto delle azioni per un valore di 2,5 miliardi di dollari. Si trattava di un tentativo di legittimare l'impennata del valore della società, di ottenere la copertura degli analisti e di attirare nuovi azionisti, soprattutto piccoli investitori indiani. «La storia di Adani è la storia dell'India», ha dichiarato Singh, il responsabile finanziario, ai giornalisti a gennaio. «Ogni famiglia dell'India rurale può investire in questa società». Il rapporto di Hindenburg ha colpito proprio quando è iniziata l'offerta di azioni, una tempistica che non è certo una coincidenza, visto l'impatto, e forse ha salvato, oltre ai grandi, anche milioni di piccoli investitori dalla perdita di tutti i propri risparmi di una vita, visto che il colosso nel quale andavano a riporre le proprie speranze non era poi così incrollabile come veniva loro raccontato. All'inizio Adani Group ha promesso di far durare l'offerta una settimana, come previsto. Ma quando i prezzi delle azioni hanno iniziato a scendere, il panico ha iniziato a traversare la sede centrale di Adani Enterprise ad Ahmedabad e dopo pochi giorni la società ha pubblicato la sua risposta al rapporto Hindenburg. È servito a qualcosa? Le centinaia di pagine di documenti di Hindenburg e Adani presentavano complesse transazioni commerciali con dettagli sorprendenti. Si trattava di un mucchio di informazioni sconcertante per qualsiasi professionista della finanza, per non parlare di un normale investitore da esaminare in pochi giorni. Il 31 gennaio, ultimo giorno dell'offerta, le azioni di Adani Enterprises hanno chiuso al 4,4 al di sotto della fascia di prezzo a cui le nuove azioni erano state offerte agli investitori. Tuttavia, Adani Group ha dichiarato che gli investitori si erano impegnati ad acquistarle tutte. Questo grazie in parte ad una spinta dell'ultimo minuto per far aderire grandi acquirenti, tra cui altre due famiglie di imprenditori miliardari. Ma nel dubbio gli investitori ordinari sono rimasti in gran parte in disparte. Il giorno successivo le azioni di Adani Enterprises sono crollate e hanno chiuso ad oltre il 30% al di sotto della fascia di sottoscrizione. Chiunque avesse acquistato le nuove azioni si sarebbe esposto a una grossa perdita immediata. Gli investitori ansiosi hanno chiamato il gruppo di Adani per esprimere le loro preoccupazioni. In tarda serata l'offerta è stata annullata. Il nostro consiglio di amministrazione ha ritenuto che non sarebbe stato moralmente corretto procedere, ha dichiarato Adani nel suo discorso in video. Mentre tutto ciò accadeva, l'ondata di panico si allargava a macchia d'olio. Anche un indice più ampio di titoli azionari indiani è crollato e la rupia è scesa rispetto a tutte le sue controparti asiatiche. Alcuni osservatori hanno sottolineato che alcune pratiche che un investitore statunitense potrebbe considerare con apprensione Ad esempio, il fatto che il gruppo Adani dia impegno alle proprie azioni come garanzia per prestiti e obbligazioni, o che molti dirigenti di alto livello siano membri della famiglia, sono molto comuni nella gestione dei grandi gruppi indiani. Forse, hanno detto alcuni analisti locali, Hindenburg non ha capito come si fanno gli affari in India. Altri invece hanno criticato il rapporto come un attacco alla nazione indiana stessa. Ma non tutti sono di questo avviso. Adani ha detto al mondo che Adani è l'India e l'India è Adani. E questa è una colossale scemenza, ha dichiarato PN Vijay, un gestore patrimoniale di Nuova Delhi, in un acceso scambio di opinione sul canale video di India Today. Questo è il mercato azionario. Nel mercato azionario le vendite allo scoperto avvengono ogni giorno. In sostanza, Adani ha cercato di chiamarsi fuori dalle regole del mercato azionario come se fosse un'entità legata alla sua stessa nazione, ma in realtà era pur sempre un'azienda privata, tenuta al rispetto delle regole e soggetta alle stesse fragilità di qualsiasi altra azienda quotata in borsa. Date le sue dimensioni e la sua importanza in India, Adani Group potrebbe rivelarsi più resistente all'attacco di quanto sperino alcuni detrattori. Negli ultimi giorni le azioni sono in parte rimbalzate grazie al pagamento anticipato da parte di Adani e della sua famiglia di alcuni debiti garantiti da azioni. Ma gli occhi dei mercati globali ora sono puntati su Adani e sul suo fondatore e la complessa struttura che potrebbe aver aiutato il conglomerato a salire alla ribalta sta dando molto da pensare agli scettici dentro e fuori il paese. Insomma, ancora non sappiamo se il dirigibile di Adani è destinato a disintegrarsi o ha solo subito un colpo che lo ridimensionerà, lasciandogli il tempo di recuperare terreno. D'altronde, la sua implosione sarebbe una catastrofe paurosa per il tessuto industriale indiano. Ma dall'altra parte, siamo sicuri che la crescita esponenziale di questo colosso abbia davvero poggiato su basi solide? Il rapporto Hindenburg suggerisce e fornisce le prove del contrario. Anche in questo caso, lo strano compito della piccola Hindenburg di fare da arbitro surrogato in un mercato in cui circolano capitali immensi, ma che non sembra ancora aver sviluppato degli anticorpi abbastanza robusti contro le bolle finanziarie, la mette in bilico tra lo spietato diffamatore e il salvatore dei piccoli investitori, che stavano per correre ad acquistare in massa titoli di un'azienda solida solo in apparenza, rischiando di venire coinvolti in una bolla ancora più gigantesca che alla sua esplosione avrebbe impoverito milioni di famiglie indiane. Esporre la verità o una propria versione della verità e influenzare drammaticamente i mercati o tacere e lasciar crescere dei mostri finanziari autoalimentati pronti a saltare per aria in qualsiasi momento? Denunciare la fragilità dei dirigibili facendo fuggire i passeggeri e distruggendo la fama dei loro costruttori o rischiare di assistere alla loro esplosione con morti e feriti? Il ruolo di Cassandra non è mai gradito, ma la storia e le leggende sono molto chiare su cosa succede quando le Cassandre non vengono ascoltate. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!